pieno del nuovo scontro tra politica e magistratura arriva anche un rapporto del Consiglio d'Europa, che non è un organo istituzionale, il quale adombra il sospetto che nell'effettuare i controlli le forze dell'ordine facciano profilazione razziale. Intervengono tutti in difesa della polizia, compreso il Presidente della Repubblica Mattarella. Gli occhi del mondo sono però puntati sul vertice dei BRICS che si svolge in Russia, dove Vladimir Putin riconquista la scena. Una prova di forza per il leader russo di fronte all'Occidente, in una fase nella quale l'andamento della guerra in Ucraina sembra favorire nettamente Mosca. L'economia italiana fa i conti con un andamento del PIL peggiore del previsto, secondo il Centro Studi di Confindustria, e dovrà fare i conti, sempre secondo il rapporto CSC, con un forte calo della popolazione lavorativa a causa, indovinate un po', del crollo demografico. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buon mercoledì, tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza, ed è Marco Santoro.
Simone Spezia.
Basta Pipponi.
Come al solito, la politica si scatena un po', permettetemi di dirlo, sul nulla. O come spesso accade. Ricordiamolo ancora una volta. Il Consiglio d'Europa, la cui sezione dedicata ai diritti umani ha fatto questo rapporto sul quale vediamo molte esagerazioni nelle dichiarazioni della politica in generale, è un organismo che conta sostanzialmente nulla. E scusate se sono un po' grezzo nel dirlo, per carità, è un importante, come voglio chiamarla, istituzione internazionale? È un'organizzazione internazionale, il Consiglio d'Europa, nata nel 49 dopo la Seconda Guerra Mondiale per promuovere la democrazia e i diritti del continente, a sede a Strasburgo. E non è un'istituzione europea, anche se la cosa ci può confondere le idee, perché spesso parliamo di Consiglio europeo. Il Consiglio europeo è la riunione dei capi di governo d'Europa, dell'Unione Europea. Il Consiglio d'Europa è un altro tipo di organismo, possiamo chiamarlo una grande organizzazione non governativa tra stati, cioè con partecipanti istituzionali, lo è nella sostanza. E l'ECRI, quella che ha fatto il rapporto sulla polizia italiana del quale tanto si discute, è la commissione che si occupa di razzismo e intolleranza. E poi c'è il rapporto, bisogna andare a vederlo, leggerselo, controllare che cosa c'è dentro, e ci sono tanti elementi in questo rapporto che raccontano anche dell'avanzamento dell'Italia su tanti fronti: la tutela delle persone LGBTQ+, anche se ci sono preoccupazioni anche da quel lato. Ci sono segnalazioni che riguardano i discorsi d'odio, ed effettivamente è difficile non trovarne in giro. E poi ci sono le parti che riguardano le forze dell'ordine, dove là non si sta dicendo che la polizia italiana è razzista. testo è della sintesi che c'è all'inizio. Ci sono numerose testimonianze, e quindi numerose testimonianze, non si sta dicendo abbiamo verificato che, ci sono numerose testimonianze di profilazioni razziali da parte delle forze dell'ordine che prendono di mira soprattutto i Rom e le persone di origine africana. Qual è la fonte di questa commissione? Sono una serie di associazioni, organizzazioni non governative, via dicendo, che lavorano con i migranti e a volte testimonianze dirette degli stessi migranti. Cosa raccomanda questa commissione del Consiglio d'Europa? Non dice dovete, che ne so, indagare tutti i poliziotti e la polizia è razzista. Sta dicendo che ci sono dei casi, ci sono stati dei casi in Italia di questo genere, che sono, stando alle loro analisi, numerosi. E dice che le autorità dovrebbero tempestivamente commissionare uno studio completo e indipendente con l'obiettivo di individuare e affrontare qualsiasi pratica di profilazione razziale, ammesso che questa pratica sia avvenuta. Cioè, avete idea di quanti controlli fanno le forze dell'ordine nell'arco di una giornata? Un'enormità! E quanti ne fanno in luoghi sensibili? E quanto spesso la popolazione straniera viva ai margini della nostra società? Poi qua si scatenerà qualsiasi cosa, lo so benissimo, però è così, cioè, e lo è tecnicamente, mi viene da dire. Quindi, se permettete, tutto questo cinema intorno al rapporto del Consiglio d'Europa, sia per il peso che ha il Consiglio d'Europa, che è zero, sia per quello che c'è scritto dentro, che... Aspetta, mi sono preso quella ventina di minuti stamattina per andarmelo a vedere per bene.
Che è una cazzata.
Un po' sì, un po' sì. Si arriva addirittura al Presidente della Repubblica, che è quasi costretto, mi sembra di poter dire a questo punto, a intervenire, a fare una telefonata alle forze dell'ordine per dire: ah, siamo con voi, siete bravi, eccetera eccetera. Il Quirinale ha fatto sapere che ha telefonato al capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, esprimendogli lo stupore per le affermazioni contenute nel rapporto della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa, ribadendo stima e vicinanza alle forze della polizia. Oh, e là, ripeto, si parla di casi. Allora, è possibile che ci siano stati degli elementi di profilazione, per così dire, razziale in alcuni controlli della polizia? È possibile. È questo quello che fa tutta la polizia e che fanno i carabinieri sempre? No!
No!
Certo. Quindi mi par di poter dire che saggiamente il Consiglio d'Europa dice: ma fate un'inchiesta indipendente interna al paese, cioè non fate che siamo solo noi che sentiamo le associazioni, i migranti, e studiate il fenomeno. Esiste questo fenomeno? Non esiste questo fenomeno? Vediamolo. Addirittura la Presidente del Consiglio parla di ingiurie. Salvini: se a questi signori piacciono tanto Rom e clandestini, se li portino tutti a casa loro a Strasburgo. Se vogliamo, normale solidarietà alle forze dell'ordine, chi con accenti più forti, chi con accenti più deboli, però di questo stiamo parlando, del nulla. Ora che abbiamo smontato tutta la cronaca politica di ieri, alle 6:39 minuti e 17 secondi, è venuto il momento di salutarci. È mercoledì 23 ottobre. Buongiorno, care ascoltatrici e cari ascoltatori, con Carmelo Larigella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione. Il resto della squadra: Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile, Margherita Ina. tutta la squadra di 24 Mattino, della quale fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Dunque, veniamo alle cose. No, non è vero che questa non è una cosa seria, una cosa giusta, ripeto, è giusto analizzare, è giusto studiare tutto quanto. Veniamo a le cose, mi viene da dire, importanti per il pianeta, delle quali la prima e la più rilevante, ci pare di poter dire, è questo viaggio verso le elezioni americane, che sta proseguendo con un'ascesa nei sondaggi, almeno quelli che conosciamo, di Donald Trump, quantomeno a livello nazionale, mentre gli stati in bilico restano in bilico. Come ricorderete, come saprete, le elezioni americane sono delle elezioni con due livelli, ossia gli elettori votano dei grandi elettori, i quali grandi elettori poi eleggono appunto il presidente degli Stati Uniti, e quindi contano spesso più i singoli stati che il voto nazionale, come dimostrò la sconfitta di Hillary Clinton, nonostante avesse preso più voti a livello nazionale da parte di Donald Trump nel due giri di elezioni fa. Comunque, per tutto questo vi rimando al bellissimo podcast di Andrew Spannaus e Alessandro Bilan, che è That's America, anche se poi naturalmente qua continueremo a parlarne, e ne parliamo anche perché ha un impatto su tutto il pianeta. Non è un caso se tutta una serie di tensioni si stiano addensando in questa fase, non è un caso se proprio ieri è iniziato questo vertice dei BRICS in Russia, che è un vertice con il quale sostanzialmente Vladimir Putin vuole ritornare, e probabilmente riesce a ritornare al centro della scena, dimostrando di non essere isolato come avrebbe voluto l'Occidente. Un vertice appunto che si svolge in Russia, che vede la partecipazione di una serie di paesi tradizionali BRICS, ossia Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, insieme a molti altri che vorrebbero aderire o vorrebbero avvicinarsi. Tra questi anche un membro della NATO, dell'Alleanza Atlantica, che è la Turchia. C'è un certo livello di ambivalenza, no? Nei rapporti che questi paesi hanno, tanto con la Russia quanto con la Cina, che è il vero grande sponsor dietro questa alleanza. Innanzitutto perché molti di questi paesi hanno delle tensioni mai sopite, o commerciali o politiche, con la stessa Cina o con la Russia. E poi ci troviamo in una situazione paradossale: nel momento nel quale la Turchia arriva in Russia per, diciamo così, dando una sorta di apertura di credito ulteriore a Vladimir Putin, non che Erdogan e Putin abbiano mai smesso di sentirsi, in questo stesso momento, sotto minaccia americana, riferisce il Financial Times, i turchi hanno deciso di smettere di esportare verso la Russia beni collegati al mondo militare. Mi pare un fronte interessante, a testimonianza appunto che il mondo si sta muovendo in modi curiosi e in modi violenti. La situazione in Medio Oriente è quella che continua a preoccupare di più. Ieri in Libano 18 persone sono state uccise e 57 ferite in un raid israeliano. Israele ha confermato di aver eliminato l'ennesimo leader di Hezbollah, Hashem Safieddine. Il leader Nasrallah era stato ucciso, lo ricorderete, il 27 di settembre. A Gaza la situazione continua a rimanere drammatica. Philippe Lazzarini, capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite, dice che non si riesce a trovare cibo, acqua, assistenza medica, e l'odore della morte è ovunque. E poi c'è un po' di diplomazia. L'inviato americano a Ockstein, a Beirut, ha presentato una proposta per arrivare al cessate il fuoco, impedire qualsiasi presenza armata nelle zone libanesi, nei villaggi vicino al confine, e poi il rafforzamento di UNIFIL, che dovrebbe avere l'autorità, però questo gliela deve dare il Consiglio di Sicurezza. All'interno del Consiglio di Sicurezza, come sappiamo, ci sono delle grandi divisioni, però avrà l'autorità di perquisire case, veicoli o avamposti sospettati di contenere armi. Chissà se si arriverà mai a qualcosa. Nel frattempo Hezbollah ha rivendicato quell'attacco avvenuto sulla residenza del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Su questo mi pare di poter dire la comunità internazionale ha tenuto un curioso silenzio. Intanto in Ucraina si guarda ovviamente con attenzione a questo vertice dei BRICS, che rafforza il nemico Vladimir Putin, mentre sul terreno la situazione resta difficile e resta difficile anche internamente. Come sapete, l'Ucraina ha un problema con le truppe, con le forze che riesce a mettere in campo. Proprio ieri il procuratore generale dell'Ucraina ha rassegnato le dimissioni perché c'è un'inchiesta che sta andando avanti da qualche tempo e che è esplosa nella giornata di ieri, un maxi schema per evitare la coscrizione da parte di funzionari governativi, cioè funzionari governativi che riuscivano ad evitare di andare al fronte o di andare militari. Sono stati scoperti oltre 4.000 certificati falsi di invalidità ed è coinvolto anche non il procuratore generale direttamente, ma l'ufficio del procuratore generale, a testimonianza ancora una volta di una situazione che per l'Ucraina resta decisamente difficile. Infine, l'altro snodo è quello, vi risparmio per il momento tutto lo scontro magistrati, governo sull'immigrazione, dicendo solo questa cosa a margine: non abbiamo ancora il testo del decreto approvato l'altro ieri dal Consiglio dei Ministri. Qualche giornale scherza chiamandolo decreto fantasma, tra virgolette. È un po' fantasma anche la legge di bilancio, perché anche di quella non abbiamo il testo, non è nemmeno arrivato in Parlamento. A me pare un modo, ripeto, che lo dico continuamente, però non è solamente di questo governo, lo fanno molti governi: tu non vai in Consiglio dei Ministri, approvi qualcosa, poi fai conferenze stampa, comunicati stampa e poi questo testo di legge non è praticamente mai disponibile subito. Dal punto di vista economico, da segnalare il centro studi di Confindustria che stima il PIL 2024 in crescita dello 0,8%, meno di quanto previsto inizialmente e meno di quanto previsto dal governo. Per il Fondo Monetario Internazionale la crescita sarà dello 0,7%, quindi l'Italia procede, ma procede con un certo grado di debolezza. La manovra, appunto, non è sostanzialmente ancora arrivata. Aspettiamo. Traffico.
Poi ci vediamo da te. Ti porto un autovelo.
24 mattino.
Comunque, al di là che questa commissione conti poco o tanto, direi che se lo potevano anche risparmiare questo commento proprio all'Italia, proprio ai poliziotti italiani, ma per piacere.
Al di là del commento del Consiglio d'Europa, si tratti comunque sempre di un'opinione. Le persone che appoggiano il centrodestra pensano che certi comportamenti, qualora venissero accertati da parte della polizia nella profilazione degli immigrati, siano più che legittimi e parte integrante dei loro doveri, mentre chi la pensa dall'altra parte sicuramente stigmatizza questo tipo di comportamenti come sbagliati e razzisti.
Eh sì, esattamente, mi pare proprio quello che ha detto giustamente l'ascoltatore. Infatti qua stanno piovendo accuse di qualsiasi tipo al 349-238-6666, francamente mi pare, ve lo posso dire, veramente prive di senso, nel senso che abbiamo detto che il Consiglio d'Europa è una struttura, come dire, non particolarmente rilevante, non è un'istituzione vera e propria, eccetera eccetera. Abbiamo detto che in questo rapporto non c'è l'accusa alla polizia di essere razzista nei fatti, cioè c'è scritto: abbiamo il sospetto che ci sia in alcuni casi profilazione razziale, ce lo dicono le associazioni, le fonti poi sono quelle, le associazioni, gli immigrati eccetera eccetera, e dice l'Italia faccia un'analisi per capire se questo è vero, punto. Se uno va a stringere questo documento, non mi sembra niente di per cui, no, di diventar pazzi, no? Ecco, poi tenendo conto anche delle statistiche di quanto gli immigrati siano spesso ai margini della nostra società e quindi si trovino spesso coinvolti in fatti di criminalità, quindi bisognerà tener conto anche di questo, si fa un'analisi fredda e non ci si lascia andare alle urla, almeno per carità, poi magari è solo la mia opinione. Dunque, c'è un piccolo affluente del Bacchiglione, ne abbiamo parlato ieri in rassegna stampa, che tiene in scacco una linea che è una delle linee, forse la linea più importante del nord Italia, la Milano-Venezia, per due volte in un mese, l'8 e il 18 ottobre. Il Retrone, che è un fiume da 12 chilometri, è riuscito a fermare questa tratta ferroviaria. Nasce a Creazzo, all'altezza del Tribunale di Vicenza, e confluisce nel fiume Bacchiglione, appunto. Sul bacchiglione ci sono già bacini di laminazione, si sta pensando a un bacino di laminazione per il retrone e anzi in realtà è già previsto, ma è tutto fermo a causa di un ricorso che riguarda anche i lavori per l'alta velocità Milano-Venezia di Italia Nostra. Siamo con Maria Grazia Pegoraro, che è avvocato e presidente di Italia Nostra Veneto. Buongiorno Pegoraro.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a lei.
Cosa avete contro la vasca di laminazione sul retrone?
Allora, intanto io sono presidente della sezione di Vicenza di Italia Nostra.
Vicenza, abbia pazienza.
Di Vicenza, non del Veneto.
Va bene, ok.
E non c'è nessun collegamento tra gli allagamenti che sono avvenuti in ottobre con la relativa sospensione della circolazione dei treni sulla Milano-Venezia e il ricorso alla sentenza del TAR del Lazio che ha imposto a RFI di rifare la valutazione di impatto ambientale sul bacino del torrente Onte. Cioè gli allagamenti sono causati da un dissennato sviluppo urbanistico di questi anni che ha portato alla cementificazione di suoli, dei suoli, degli argini e ad una eccessiva edificazione soprattutto proprio in quelle aree che per le loro caratteristiche idrogeologiche dovevano essere preservate come la zona industriale di Vicenza dove non si doveva costruire e una parte della zona fiera. Queste zone sono sempre andate sotto acqua e andranno sempre, non basteranno i bacini. Il bacino che...
Mi scusi, le faccio questa domanda, se vuole un po' provocatoria. Sì. Quindi che facciamo? Buttiamo giù tutto quello che è stato costruito?
No. Intanto fermiamoci dal continuare a costruire, anzitutto perché non basteranno tutti i bacini se si continuerà a costruire.
Però lei dice, con lo stato attuale di come è costruito il retrone esondo, meglio, sbatte contro il bacchiglione in sostanza e poi esce fuori dagli argini. Quindi che cosa bisogna fare là secondo lei?
Allora guardi, intanto dove il bacchiglione confluisce all'interno, il retrone confluisce nel bacchiglione, sono state fatte delle scelte speculative del tutto sbagliato che hanno portato ad una impattante costruzione proprio di un enorme complesso edilizio Borgo Berga, del nuovo tribunale e di un centro commerciale su di un'isola. Proprio dove il retrone confluisce nel bacchiglione, in contrasto con vincoli paesaggistici e fluviali proprio a fianco della linea ferroviaria Milano-Venezia.
Okay.
Il bacino Onte, il bacino sul torrente Onte, è un'opera complementare alla nuova, alla TAV. Cioè, cosa significa questo? Significa che, come si legge nello stesso progetto della TAV e come si legge anche nella sentenza del TAR del Lazio, l'opera è così impattante per il territorio, l'opera che verrà fatta, la TAV, che necessita di un bacino, nel preliminare di un bacino appunto su questo torrente Onte. Nel preliminare alla TAV, al progetto della TAV, questo bacino era stato previsto per 300 tonnellate di metri cubi. Ora, e aveva ottenuto la valutazione di impatto ambientale favorevole.
Sì.
Ora, nel progetto definitivo, questo bacino è stato ampliato e raddoppiato a 600.000 tonnellate.
Senta, però mi scusi Pegoraro,
e non c'è la valutazione di impatto ambientale
Le posso chiedere molto brevemente se può, ma lei cosa farebbe per evitare che il retrone esondi o l'onta o quel che è e diciamo blocchi la ferrovia?
Beh, non spetta a me dire che cosa fare, spetta ai politici e agli amministratori dire che cosa fare, non a me. Intanto le ripeto, sono state fatte costruzioni dove non dovevano essere fatte, sono stati tombinati dei flussi d'acqua per aumentare la possibilità agli agricoltori di coltivare che non dovevano essere tombinati, sono state fatte delle opere che non dovevano essere fatte. Allora intanto dove si può rimediare, rimediamo intanto. Intanto.
E poi,
non è stata fatta la valutazione di impatto ambientale su questo nuovo bacino
che è più grande. Ho capito. La ringrazio. Grazie Maria Grazia Pegoraro, avvocato e presidente di Italia Nostra. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.